Esultate Jubilate di Wolfgang Amadeus Mozart, raccontato da Oreste Bossini.
Per il primo un homo dovuto o mottetto fare che deve essere domani teatini dai eseguito. In una lettera del 16 gennaio 1773 Mozart racconta alla sorella Nannerl in maniera scherzosa, mescolando a casaccio le parole, di aver scritto un nuovo lavoro di musica sacra a Milano, il mottetto Exultate Jubilate. Il primo homo era il castrato Venanzio Rauzzini, che Mozart aveva sentito da bambino a Vienna nel 1767, nella festa teatrale Partenope di Metastasio e Johann Adolf Hasse, scritta per i festeggiamenti delle nozze dell'arciduchessa Maria Josefa con il re di Napoli Ferdinando IV, e che adesso ritrovava a Milano nella compagnia ingaggiata dall'impresario del teatro Regio Ducale Federico Castiglione per la stagione di Carnevale. Il giovane Mozart infatti era stato invitato alla fine del primo viaggio a Milano nel 1770, dopo il successo dell'opera Mitridate Re di Ponto, a scrivere l'opera di inaugurazione della stagione 1772-1773, Lucio Silla, sul libretto del soldato e poeta livornese Giovanni de Gamerra. Il dramma era tratto da un lavoro di Metastasio, che poi si prese anche la briga di rivedere a fondo i versi inviatogli dal Gamerra per una sua ispezione. Gamerra era sostenuto dagli illuministi lombardi, a partire da Cesare Beccaria, che era suo amico, e dall'eccentrica duchessa Serbelloni, e si era ingraziato la corte dell'arciduca tanto da farsi nominare poeta del teatro Regio Ducale. Ma non mancava di coltivare una vena erotica erudita, culminata l'anno successivo nel 1773 nel poemetto Corneide, una immaginaria terra di cornuti in cui si affollano personaggi del mondo antico e del mondo moderno in una stravagante galleria di cocus cornificati nelle maniere più stravaganti dalle loro insaziabili e fantasiose spose.
Thank you.
Il contratto del Lucio Silla, arrivato a Leopold, il padre di Mozart, il 4 marzo 1771, era piuttosto generoso. Recita così: resta accordato il signor Amadeo Mozart per mettere in musica il primo dramma che si rappresenterà in questo Regio Ducal Teatro di Milano nel carnovale dell'anno 1773, e le si assegnano per onorarlo delle sue virtuose fatiche Gigliati 130, Dicasi 130 ed alloggio mobiliato. Era il 30% in più del compenso versato a Mozart per il Mitridate un paio d'anni prima. E in mezzo, inoltre, c'era stata addirittura la commissione per la serenata teatrale Ascanio in Alba, scritta per festeggiare a Milano le nozze dell'arciduca Ferdinando con la principessa Maria Ricciarda Beatrice di Modena. In altre parole, Mozart era di moda a Milano, perlomeno nella cerchia della corte arciducale e della parte più illuminata della nobiltà cittadina. Lucio Silla sembrava confermare il successo a Milano della musica di Mozart. Dopo la prima del 26 dicembre, infatti, Leopold racconta alla moglie Marianne come era andata la recita, iniziata con 3 ore di ritardo, per aspettare che l'arciduca finisse di scrivere gli auguri di Natale alle loro maestà, cioè il fratello, l'imperatore Giuseppe, e la madre, l'imperatrice Maria Teresa. Così scrive alla moglie: l'opera è andata bene, sebbene la prima sera si siano verificate diverse circostanze assai spiacevoli. La prima circostanza è stata che l'opera di norma dovrebbe cominciare un'ora dopo l'Angelus, mentre stavolta è iniziata 3 ore più tardi, quindi solo verso le 8 ora tedesca, ed è terminata alle 2 di notte. L'arciduca si è alzato da tavola poco prima dell'Angelus e doveva ancora scrivere di proprio pugno 5 lettere, ovvero gli auguri per il nuovo anno a Sua Maestà l'Imperatore, all'Imperatrice e, nota bene, scrive assai lentamente. Immaginati ora che alle 5:30 il teatro era così pieno che non poteva entrarci più nessuno. La prima sera i cantanti sono agitatissimi per il fatto di esibirsi per la prima volta davanti a un pubblico così numeroso. Gli angustiati cantanti dovettero sopportare la propria agitazione, così come l'orchestra e tutto il pubblico impaziente dovettero attendere per 3 ore e per di più al caldo e molti in piedi l'inizio dell'opera. Secondo, va detto che il tenore, che abbiamo dovuto ingaggiare d'urgenza, è un cantante da chiesa di Lodi che non ha mai recitato in un teatro così insigne. Avrà giusto interpretato un paio di volte un ruolo da primo tenore a Lodi e infine è stato ingaggiato solo 8 giorni prima che l'opera andasse in scena. Costui, dal momento che nella sua prima aria la prima donna deve essere oggetto di una manifestazione d'ira da parte sua, recitò questo accesso d'ira in maniera tanto esagerata che pareva volesse prenderla a schiaffi e staccarle il naso con un pugno, al che il pubblico si mise a ridere. Nella foga del canto, la signora De Amicis non si rese subito conto di perché il pubblico ridesse, ne fu disorientata e all'inizio non capiva di chi stessero ridendo, e per tutta la prima sera non cantò bene, anche perché vi si aggiunse l'invidia per il fatto che il primo uomo, non appena fece il suo ingresso sul palcoscenico, venne applaudito dall'arciduchessa. Questo fu un colpo da castrato, in quanto lui aveva fatto giunger voce all'arciduchessa che non sarebbe riuscito a cantare per via del panico, per ottenere così che la corte gli facesse subito courage con un applauso. Per confortare di nuovo la De Amicis, ella fu subito chiamata a corte il giorno appresso, verso mezzogiorno, ed ebbe un'intera ora di udienza da entrambe le altezze reali. Solo a quel punto l'opera ha cominciato ad andare bene. E mentre di solito alla prima opera il teatro è molto vuoto, finora le prime 6 sere, oggi ci sarà la 7ª, hanno avuto un tal pienone che ci si poteva a stento intrufolare, e generalmente la prima donna, le cui arie vengono bissate, ottiene le ovazioni più grandi. La voce e il bel portamento di Rauzzini, che era appunto il primo uomo, il castrato di cui parla nella lettera Leopold, all'epoca aveva 26 anni, destarono nel pubblico, specie nell'arciduchessa Maria Beatrice Ricciarda, l'impressione più favorevole. Sull'onda del successo dell'opera, Mozart fu invitato a scrivere per il castrato anche un mottetto, eseguito nella chiesa dei padri teatini di Sant'Antonio il 17 gennaio 1773. Quel giorno si venera appunto Sant'Antonio Abate, l'eremita egiziano fondatore del monachesimo cristiano. I padri teatini, benché figli della Controriforma, non avevano badato a spese per preparare la cerimonia, ingaggiando i due artisti forestieri più in voga del momento, che erano appunto Mozart e Rauzzini. Il mottetto Exultate Jubilate venne aggiunto alla liturgia della messa alta, probabilmente dopo il credo, secondo gli usi del tempo. Johann Joachim Quantz, nel suo trattato sul flauto traverso del 1752, che è una delle fonti principali per la conoscenza della prassi e di tanti altri aspetti della musica del Settecento, raccomanda ai compositori di non scrivere un mottetto come un'aria allegra da opera, rivelando in realtà in questo modo come la musica da teatro fosse ormai largamente mescolata alla musica sacra. Il testo del mottetto è anonimo, ma una composizione analoga figurava nell'elenco delle musiche di corte a Monaco, dove Rauzzini aveva prestato servizio. Mozart, dunque, ha musicato probabilmente il testo su richiesta del sopranista, desideroso di sfoggiare le qualità della sua voce con un testo che già conosceva.
Thank you.
Il mottetto è articolato in due arie di carattere contrastante, collegate da un recitativo e un alleluia finale, che incarna la tentazione del virtuosismo per l'interprete e il compositore. Tentazione però, non peccato, perché il giovane Mozart ha avuto l'abilità di conferire smalto e brillantezza all'alleluia, senza concedere troppo alla vanità del solista. Exultate e Alleluia hanno un organico più ricco, con l'aggiunta di una coppia di oboi e una di corni, mentre il pannello centrale, Tu Virginum Corona, impiega solo gli strumenti ad arco, in armonia con il carattere intimo ed espressivo della preghiera. Il contrasto tra la parte centrale e i due brani giubilanti emerge anche dalla contrapposizione delle tonalità di La maggiore con quella generale di Fa maggiore. Exultate e Jubilate è l'ultimo lavoro scritto da Mozart a Milano, una città che Leopold sperava di sfruttare come trampolino per ottenere una posizione a corte a Vienna. Le sue illusioni tuttavia si erano già infrante, senza che Leopold ne sapesse nulla probabilmente, su una gelida frase di Maria Teresa, che aveva messo in guardia il figlio arciduca dal caricarsi sulle spalle gente inutile, che quando si mettono a girare il mondo come mendicanti discreditano il servizio. Questo scriveva Maria Teresa già alla fine del 1771, mentre Leopold si dannava l'anima per escogitare nuovi modi di intessere relazioni importanti e offrire i servigi musicali del figlio a qualche potente, nella speranza di allontanarsi da Salisburgo e dall'odioso principe Colloredo. E Wolfgang Amadé? Il 27 gennaio, 10 giorni dopo la prima esecuzione dell'Exultate, Mozart compiva a Milano 17 anni. Non era più il Wunderkind che l'imperatrice aveva tenuto sulle ginocchia. Eppure, 3 giorni dopo il suo compleanno, il 30 gennaio, Leopold scrive alla moglie: «Il Wolfgang sta bene, che proprio ora, mentre scrivo queste righe, continuo a fare le capriole».
Il 17 gennaio 1773 viene eseguito per la prima volta il mottetto Exultate Jubilate di Wolfgang Amadeus Mozart. Oreste Bossini lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.